E quando Al Stewart con la sua The Year of the Cat echeggia, si può dire, no?
Sì,
echeggia,
certo.
Echeggia, voce del verbo echeggiare, echeggia sulle frequenze di Radio Atlanta Libera come la passione, vuol dire che è arrivato il momento di Quattro Zampe in Famiglia.it, la trasmissione che va in onda tutti i martedì tra le 15 e le 16 e che parla di animali, animalisti, professionisti del settore, tutti coloro insomma che hanno a che fare con gli animali non umani. E quest'oggi abbiamo una ospite davvero d'eccezione, ve lo posso garantire. Io sono davvero onorato del fatto che lei sia qui con noi, perché la seguo da anni e anni e anni e anni e anni, insomma togliamo un paio di anni, se no sembra vecchia, sembro vecchio anch'io, sembro vecchio io e lo sono, e sembra vecchia lei che non lo è invece, e ve la presentiamo tra pochissimo. Intanto ringraziamo naturalmente Mauro, il Dominus di Radio Atlanta, quest'oggi con una nuova pettinatura, mi pare. Sei andato dal parrucchiere? No, allora probabilmente sei pettinato in un modo diverso, probabilmente. Ringraziamo naturalmente Manuela Gigante, adesso vi racconto un piccolo aneddoto di Manuela. Allora, sono circa, non so, quanti mesi che facciamo la trasmissione?
Sei, sette mesi
che c'è questa trasmissione, che vi ringraziamo, seguitissima sia naturalmente sulle onde della radio che sul web, su YouTube, sul sito quattrozampefamiglia.it, su Facebook, eccetera, eccetera, perché adesso la radio non è più come una volta quando Mauro e io eravamo giovani e si ascoltava solo la radio e buonanotte. Adesso la radio è un mezzo anche per andare poi altrove, diciamo, no? E Manuela mi ha telefonato oggi dopo sei mesi che facciamo la trasmissione, mi ha chiamato 20 minuti fa dicendomi: Roby, so che è imbarazzante, ma mi ridai l'indirizzo della radio, la via?
Tutte
sono sei
volte.
Mesi che ci viene tutte le settimane viene qua. E allora via Londoni ho cercato di aiutarla, come dire, no? Dicendo: ricordati Londra, London, e adesso speriamo che la prossima volta se lo ricordi. Poi anche il numero però non se lo ricordava, e quindi ho dovuto. Va bene, e allora grazie a Manuela Gigante, grandissima camera woman nostra, che non è il suo lavoro, lei insomma passa i suoi martedì con grande disponibilità e grande amicizia nei nostri confronti per filmarci. Lei è una nota e grande editrice di MG Editore, e come dire, sì, ha questa follia settimanale di venire qui con noi, anche se non si ricorda la via dove deve andare. Grazie a Loredana Verga, alla quale lascio la parola per un riassunto esaustivo ma succinto di che cos'è quattrozampefamiglia.it, per quei pochi di voi che ancora non lo sapessero. Tra l'altro la trasmissione è iniziata con le riprese di Manuela proprio a Zoe, che è qui con noi anche quest'oggi. Zoe, la cagnolina di 15 anni e mezzo che diciamo ci segue. Eccola Zoe, sì, c'è la Manu che ti sta filmando, eccola lì, Zoe però non ti guarda, Manu, no, eccola lì, Zoe che guarda nell'obiettivo. È un successo clamoroso, perché Zoe era una di quelle che chiamano spaventella, insomma, diciamo all'età di 15 anni e mezzo un pochino è migliorata. Va bene, allora, cara Loredana Verga, raccontaci, prima di passare alla nostra grande ospite di quest'oggi, che cos'è quattrozampefamiglia.it?
Quattrozampefamiglia.it è un sito, è una piattaforma sulla quale si possono trovare i cani e gatti di tutta Italia che sono ospiti esclusivamente di canili e di gattili. Quindi ci sono soltanto animali che vivono nei box, che stanno cercando dal box al salotto, dice lo slogan, quindi una casa, una famiglia, ed è un sito totalmente gratuito. Lo dico subito, che poi,
ecco,
mi sbido
poi
ogni volta.
Lei si dimentica sempre, no, di dirlo, invece è la cosa tutto must. Gratis, sia per le strutture che vogliono registrarsi per far adottare i loro amici a quattro zampe, cani e gatti, sia per gli utenti privati che stanno cercando un cane, che possono entrare in quattrozampefamiglia.it e scegliere tra tutti i cani sparsi in tutta Italia, in tutti i rifugi canili e gattili, quello che più si confà al loro stile di vita, e possono anche mettere delle
dei parametri,
preferenze,
sì,
no?
Dei parametri di ricerca e quindi possono filtrare per età piuttosto che per sesso, o se hanno altri animali domestici o bambini in famiglia, se hanno delle esigenze particolari possono appunto filtrare per gli animali che sono adatti a convivere con i bambini o con altri gatti e cani, e quindi il sistema poi restituirà loro tutti quelli che le strutture direttamente hanno già indicato come compatibili. Per cui è tutto un rapporto assolutamente diretto, le strutture caricano i propri cani e gatti, noi vabbè controlliamo le macro informazioni, controlliamo che siano effettivamente delle strutture che non vendono, perché l'obiettivo principe è proprio quello anche di evitare i privati oltre agli allevamenti, per evitare il rischio che ci siano rinunce di proprietà, che ci siano cucciolate
casalinghe
che vengono vendute. Quindi l'obiettivo è proprio dare visibilità a quelli che non hanno una famiglia, non hanno una casa e hanno bisogno di un aiuto per essere per incontrare gli umani con i quali condividere la vita.
Le anime, gli esseri viventi non si comprano e non si vendono, ma si adottano. Tutto che gratis, l'abbiamo già detto.
Per prima cosa.
Allora, benissimo, e allora possiamo passare alla nostra grande ospite di quest'oggi. È una persona che conosco da tantissimi anni e che, come dicevo all'inizio della trasmissione, io seguo sempre con enorme interesse. Signore e signori, è con noi Francesca Sorcinelli. Ciao.
Grazie.
Francesca.
Ciao a tutti.
Eccola lì, intanto Manuela sta riprendendo Francesca Sorcinelli in una posa, diciamo, particolarmente seria e assorta, e credo che sia una foto della Camera dei Deputati questa, perché Francesca Sorcinelli è, adesso scopriremo perché, una assidua frequentatrice della Camera, del Senato, del Parlamento, perché fa una cosa particolarmente importante. Allora, io di solito a questo punto qui chiedo alla persona di presentarsi, no? All'ospite di presentarsi, però in questo caso qui faccio un'eccezione, nel senso che la presento io. Mettetevi comodi, perché adesso vi spiego chi è Francesca Sorcinelli, e mettetevi comodi, datemi 2 minuti. Allora, Francesca è laureata con lode in scienze dell'educazione presso la Facoltà di Scienze della Formazione di Bologna, ha lavorato in comunità residenziale ad indirizzo segreto per recupero minorenni dalla prostituzione, in comunità per tossicodipendenti, in comunità mamma e bambino, e 8 anni ha lavorato in comunità residenziale per minorenni. Quindi un'eroina, un mito assoluto. Ecco. Attualmente lavora in comunità semiresidenziale, poi ci spiegherà la differenza tra residenziale e semiresidenziale, anche se credo di arrivarci persino io, quindi, però poi dopo ce lo faccio spiegare da lei. Motivo principale per cui è qui con noi, presidente dell'associazione Link Italia, per cui organizza presenze in convegni, conferenze, anche appunto in Parlamento molto spesso, corsi di formazione sul Link, dirigendo innovativi progetti di ricerca e pubblicazioni scientifiche sull'argomento. È docente di zooantropologia della devianza al master di secondo livello in scienze forensi veterinarie dell'Università Federico II di Napoli. È autrice della pubblicazione Animal Abuse and Human Abuse, e qui arriviamo al cuore, al nocciolo della sua presenza da noi oggi. È partner in Crime, rivista Crime è latino, ecco, qui stavo facendo la roba che detesto sempre, che dicono Nike, dicono minus, plus, è minus, plus, stadium, non è stadium, è stadium, è latino. Rivista Crimen et Delictum del 2009. È coautrice dell'articolo scientifico Abusi su animali e abusi su umani complici nel crimine, pubblicato nella rassegna italiana di criminologia. È coautrice dell'articolo scientifico Zooantropologia della devianza, pubblicato in Animal Studies, rivista di antispecismo. È coautrice del report dicembre 2016 Zooantropologia della devianza, direi che potrei andare avanti ancora. A oltranza, è autrice della trilogia Link, costituita dai manuali tecnici Link 1, crudeltà su animali e pericolosità sociale, che è il tema di oggi. Link 2, investigare la crudeltà su animali. Link 3, veterinaria forense, del gruppo editoriale Viator, se volete, poi dopo ne parliamo anche con Francesca, che è una concorrente, immagino, il gruppo editoriale Viator è un concorrente di Manuela Gigante del suo MG Editori, quindi magari non lo dovevo dire, adesso Manuela si arrabbia. È consulente tecnico, Francesca, della legge Dori su bullismo e cyberbullismo. Direi che più di così, ecco, più di così potrebbe fare la Presidente del Consiglio, più di così. Sì, ho saltato delle cose, non ho letto tutto, e nella sua pagina ha anche specificato che oggi sarebbe stata ospite qui da noi per la trasmissione. Francesca, se non ti sei ancora addormentata e sei ancora lì, ecco. Si è addormentata.
Nessuno come frontman e come sponsor personale.
Fai un affare.
Molto
bravissimo.
Bene. Grazie. Molto bene, e però ho saltato anche delle cose, perché Francesca Sorcinelli è una persona che si dedica ai più deboli e a contrastare la violenza di ogni genere su tutti coloro che non possono reagire da quando praticamente è nata, insomma. Quindi è un grande orgoglio e un grande onore averti qui con noi. Benvenuta.
Grazie.
Allora, Francesca, spiegaci. Allora, prima di tutto quanti anni ha? Non glielo chiediamo.
Non glielo chiedo,
agli uomini lo chiedo, alle donne invece non lo chiedo. Francesca, spiegaci allora, per favore, che cos'è Link Italia.
Allora, Link Italia è l'associazione, diciamo così, Link Italia nasce nel 2006 come progetto e diventa omonima associazione nel 2012. E l'obiettivo che si dà Link Italia è portare in Italia, ma non solo, anche sviluppare in Italia, ma non solo, anche tradurre in pratiche operative le consapevolezze su un fenomeno ben preciso, che è appunto il fenomeno Link. Che cosa si intende per Link? Allora, link nel linguaggio comune inglese significa legame, collegamento. Negli anni 60, fine anni 50, inizio anni 60, negli Stati Uniti, questo termine, in discipline ben precise che sono all'inizio psicologia, psichiatria e criminologia, e poi in seguito ci saranno anche la giurisprudenza, la veterinaria, le scienze investigative, ma all'inizio saranno criminologia, psicologia e psichiatria. In queste discipline il termine link assume una connotazione tecnica, andando ad indicare la correlazione fra abusi su animali e abusi su umani. Nel 2006, quando nasce il progetto Link Italia, che affonda le radici nel 2003, ma se mai dopo ne possiamo anche parlare, e comunque nel 2006 nasce il progetto Link Italia e nasce in un contesto italiano particolare. Nel senso che rispetto al fenomeno link, cioè rispetto alle conoscenze sul link, quando andava bene in Italia vigeva l'ignoranza più totale, quando andava male la distorsione più assoluta nelle interpretazioni. Non si preoccupi signora, proprio perché suo marito picchia il gatto lei può stare tranquilla, si sente dire la prima donna vittima di violenza domestica che abbiamo trattato nel 2011 mettendo in protezione gli animali e consentendo quindi alla signora di aderire al progetto di messa in protezione di se stessa. E quando praticamente una storia di violenza di anni, però una storia che il marito alcolista e anche ludopatico insomma metteva in atto tramite violenza psicologica sulla signora, ad un certo punto alza il tiro e picchia uno dei due gatti, la signora aveva due gatti e 7 conigli, picchia uno dei due gatti, la signora si allarma ovviamente all'ennesima potenza per se stessa, per gli animali, chiama degli operatori per chiedere aiuto e l'operatore gli dice non si preoccupi signora, proprio perché suo marito picchia il gatto lei può stare tranquilla. Quindi il massimo indicatore di pericolosità sociale per donne, minori, anziani e categorie deboli in genere in ambito domestico, ovvero la crudeltà nei confronti degli animali interpretata come fattore protettivo. Sta sublimando suo marito, non si preoccupi, sia pur tranquilla. Quindi, quando andava bene, ripeto, l'ignoranza più assoluta, quando andava male la distorsione più totale nell'interpretazione. Io ho fatto uno dei vari esempi che potrei fare nelle distorsioni delle interpretazioni del fenomeno che caratterizzavano l'Italia all'epoca.
E quindi, di che anno stiamo parlando in questo caso qui, Francesca? Sì? Che anno era il caso di questa signora?
Allora, la signora, quel caso nel 2011, quando è nato il progetto è il 2006. E il panorama era questo, quindi abbiamo pensato di iniziare, insomma, di approcciarci al massimo del potenziale, per cui abbiamo dato una definizione più che rendesse miglior giustizia alla complessità del fenomeno, per cui con link intendiamo la stretta correlazione esistente fra maltrattamento e o uccisione di animali, violenza interpersonale e ogni altra condotta deviante, antisociale o criminale. Ogni altra, in quanto il maltrattamento e l'uccisione di animali sono già di per sé condotte devianti, antisociali, e per quanto riguarda le violenze ad oggi già riconosciute come illegali, sono condotte criminali. Quindi questa è la definizione di link.
Sì, capirete, stiamo parlando di cose molto importanti, molto molto attuali e che interessano tutti, perché queste cose interessano tutti, sì. Che uno abbia gli animali o no, che uno ami gli animali o no, quello che sta dicendo Francesca è una cosa che dovrebbe interessare chiunque. Scusami se ti ho interrotto, vai pure avanti, Franci.
No, assolutamente. E come nasce il progetto Link Italia? Il progetto Link Italia nasce, anticipavo prima dicendo, affonda le radici nel 2003, sebbene nasca nel 2006, in quanto quando frequentavo la facoltà di scienze dell'educazione, gli ultimi due anni ho iniziato a lavorare in comunità per tossicodipendenti. E lavorare con i tossicodipendenti non significa lavorare semplicemente, fra virgolette ovviamente, con un'utenza, con persone che hanno, fra virgolette, un semplice problema di droga, perché il tossicodipendente tendenzialmente è anche il rapinatore, la cultura di stampo mafioso, la cultura di stampo carcerario, l'ex bambino maltrattato e il maltrattatore, insomma è una tipologia di utenza che ti catapulta a 360 gradi a confrontarti con la devianza, la marginalità, le condotte antisociali, e quindi un'intensa impegnativa in questo senso. E lavorando in comunità per tossicodipendenti inizio ad osservare in modo diretto alcune condotte di maltrattamento di animali, che animali, e alcuni animali che per un motivo o per un altro bazzicavano in comunità, o perché era il cane della vicina, o perché era la lucertola, o perché era l'uccellino, o perché a un certo punto hanno anche preso un cane, la comunità, o perché c'erano una colonia di gatti, eccetera, eccetera. Insomma, per un motivo o per un altro inizio ad osservare una serie di condotte agite da determinati profili di ospiti, e quindi inizio a farmi due domande, ovviamente due domande che partono da una curiosità professionale che stavo sviluppando sempre di più in quel momento, sia da studente che anche da operatore, ma anche ovviamente da una sensibilità personale, perché comunque erano già anni che militavo, chiamiamolo così, nell'ambiente animalista, insomma con le associazioni animaliste. Quindi
e ci siamo conosciuti in quel periodo lì, no?
Esatto, esatto, sì.
Per dire che siamo vecchi, io sono vecchio, lei aveva sei anni.
La vecchia guardia animalista.
Sì, siamo della esatto, e quando non esisteva nemmeno il termine animalista, cioè veniva utilizzato quasi come sberleffo allora, no? Quello è animalista. Scusa, vai avanti. No, tendenza a interrompere le persone, ma è perché me l'hanno attaccata questa tendenza, quindi vai pure.
Vado avanti, no, anzi interrompetemi, perché se io parto io...
ma ti abbiamo chiamata apposta, no, vogliamo che tu parli finché hai cose da dire.
Ecco, però, insomma, governate voi perché...
Non ti preoccupare.
Non mi fermo più.
Stai tranquilla.
Allora, niente, quindi inizio a interrogarmi e a cercare di capire se insomma, questo fenomeno fosse codificato in qualche modo, strutturato, eccetera. All'epoca, perché nei primi anni 2000, stiamo parlando del 2002-2003, esisteva già internet, per cui faccio una ricerca e mi imbatto nella letteratura scientifica già esistente statunitense, e quindi una letteratura scientifica sconfinata sull'argomento, per cui mi si apre un mondo. E se da una parte inizio a confrontarmi sempre più con questa letteratura e a farmi una cultura, dall'altra mi confronto e mi scontro con l'ignoranza dei miei colleghi. Allora, il problema non è l'ignoranza, nel senso che anch'io partivo da un'ignoranza. Il problema è con cui mi scontro è la resistenza a difendere quell'ignoranza e non aprirsi invece alla conoscenza, quello che a me aveva iniziato a scioccare, e sarà una costante fino a un certo punto del mio percorso, diciamo così, lavorativo. Per cui cosa potrà mai fare uno studente universitario per cambiare il mondo? La tesi di laurea. Decido di fare la tesi di laurea sull'argomento e ci penso io. Sconvolgerò il mondo con la tesi di laurea. Perfetto. Che sarà la prima tesi di laurea sull'argomento. Allora, la tesi di laurea sull'argomento nel 2002 fu un'impresa titanica. Per cui busso alla porta del primo professore, risposta è bell'argomento, ma non ne so nulla, non ci sono dati, è molto difficile da sostenere, ma prova a bussare alla porta del collega di fianco. Sì. Busso alla seconda porta, terza porta, quarta porta, quinta porta. E ringrazierò sempre la professoressa di psicologia dello sviluppo Alessandra Farneti, la ringrazierò sempre, perché mi disse: guarda, bell'argomento, io non ne so nulla, ma se tu fai tutto da sola, ti dico anche che sarà difficile sostenere, ma se tu fai tutto da sola, io ti prendo a fare la tesi e come dire, mi impegno anche a parare i colpi che potrebbero arrivare. E a me serviva solo quello. Cioè, perché? Perché io avevo un asso nella manica. Ovvero, in realtà a quell'epoca era attivo in Italia un progetto del CNR di Roma, Consiglio Nazionale delle Ricerche di Roma, in ambito di psicologia, aveva due referenti all'epoca, la dottoressa Camilla Pagani e il professor Francesco Robustelli, che si erano dati come obiettivo, collegandosi con Frank Ascione, collegandosi con gli americani, di portare il link in Italia, il Consiglio Nazionale delle Ricerche. Io ero venuta a conoscenza di questo progetto proprio perché lo avevo letto in una rivista dell'associazione animalista con cui facevo volontariato all'epoca, una delle varie associazioni, che era la Lega Antivivisezione. Mm-hmm. E quindi inizio a fare parte di quella piccola nicchia che come dire, prende questa informazione, e mi ci sono attaccata assolutamente. Per cui nel momento in cui la professoressa mi dice io ti prendo, basta che tu faccia tutto da sola, benissimo. Contatto la dottoressa Camilla Pagani del CNR di Roma, chiedendo del materiale in merito e soprattutto insomma, dando tutta la disponibilità anche andare a fare le pulizie al CNR gratis pur di insomma, contribuire in qualche modo. E la dottoressa Camilla Pagani mi dice sì sì, non c'è problema, le mando il materiale che mi mandò spedito per posta all'epoca. E poi mi freddò con una, insomma, con una frase del tipo: questo progetto è un progetto che comunque andrà avanti solo se troverà i fondi. All'epoca poi cos'era il progetto? In quel momento era 30 ore di formazione agli insegnanti delle scuole medie di Roma. Questo era il progetto, ma aveva un programma enorme che si inseriva poi in un progetto più grande europeo, anzi, contro la violenza in generale. E quindi niente, ok, rimango con questa notizia, ok, se troveremo i fondi andremo avanti, altrimenti no. Però io faccio la tesi di laurea, tutto bene, e il CNR riesce a fare una prima raccolta dati su un rapporto bambini-animali, e nel 2004 cosa succede? Che il progetto crolla. Perché? Perché non trovano i fondi. Quindi io rimango, io continuo a lavorare, quindi lavoro in comunità, poi appunto recupero minori dalla prostituzione, no, in comunità dipendenti mamme e bambini, insomma continuo il mio percorso e continuo a scontrarmi sempre di più, quindi a rilevare le dinamiche da parte degli utenti e a scontrarmi sempre di più con le mancanze da parte degli operatori del sistema, quindi di coloro che dovrebbero trattare queste, il fenomeno in modo professionale. Quindi nel 2006 rimugina a un certo punto, insomma, quando, oltretutto quando comprendi qualcosa, insomma, ti senti responsabile. Per cui ci siamo guardati, in due o tre abbiamo detto, senti, noi non siamo il CNR, peggio di così non può andare, proviamo a mettere in su in piedi il progetto, se va bene o la va la spacca, però tanto peggio di così non può andare.
E chi eravate? Noi, che cosa intendi per noi?
Ero io più altre due persone, una mia ex collega, che ci eravamo conosciuti in comunità per mamme tossicodipendenti con bambini, e un'altra ragazza che faceva l'insegnante, quindi avevamo, diciamo, dei profili professionali che si prestavano, e ci siamo messi insieme e ho detto definiamo il progetto Link Italia, che all'inizio nasce come progetto, poi si strutturerà come associazione, e lo definiamo subito con l'obiettivo è quello subito di compensare le mancanze, quindi definiamo immediatamente quelle che sono le aree di lavoro, per cui un'area di impegno sarà la formazione dei professionisti e la sensibilizzazione dei cittadini, un'altra area di lavoro ovviamente lo studio del fenomeno, perché per quanto tu possa estrapolare e dei dati che hanno un valore universale a livello internazionale, quindi comunque puoi prendere quelle conoscenze e consapevolezze e renderle e considerarle anche vere nel tuo paese, ma ci sono delle, insomma, delle caratteristiche comunque chiunque nel momento in cui tu vuoi affrontare un fenomeno nel tuo paese ti verrà a dire sì, ma i dati in Italia quali sono? Il fenomeno in Italia chi l'ha dimostrato che esiste? Eccetera eccetera eccetera, per cui ambito da compensare in assoluto lo studio del fenomeno in Italia, per cui creiamo il primo database di raccolta dati e poi il primo, insomma, iniziamo a cercare di studiare, poi si arriverà a tre pubblicazioni sull'argomento. Altra area importante di lavoro fin da subito, perché io fin da subito capisco quelli che sono i limiti nostri in Italia e la storia, diciamo così, del Link in Italia è molto diversa da quella americana. Negli Stati Uniti le avanguardie in assoluto sono stati i ricercatori nelle università in ambito di psicologia, psichiatria e criminologia, in particolare la sezione ricerche comportamentali dell'FBI, per cui comunque figure professionali con diciamo così, per definizione estremamente autorevoli, cioè chiunque che sia un ricercatore universitario e nel momento in cui ti dice qualcosa ha un'autorevolezza, cioè entità nella propria professionalità. Noi invece partivamo con un'associazione, anzi un progetto privato, quindi tutt'altra dimensione.
E certo, per tutt'altra cui, difficoltà, insomma.
Esatto, ben consapevoli di questo, uno strumento che abbiamo subito pensato per compensare il limite sono stati i protocolli d'intesa, quindi cercare fin da subito di coinvolgere istituzioni in questo senso. Un protocollo d'intesa per eccellenza che è stato veramente importantissimo, e la foto che vi ho dato in realtà è stata scattata il giorno della sottoscrizione del protocollo fra Link Italia e Corpo Forestale dello Stato.
E dove eri? Eri in Parlamento?
Ero però al Parlamentino delle Foreste del Corpo Forestale dello Stato, fatta la conferenza e la sottoscrizione del protocollo fra l'Associazione Link Italia, eravamo nel 2014, l'Associazione Link Italia, quindi io come Presidente ho sottoscritto il protocollo, e il dottor Cesare Patrone che era il capo del Corpo Forestale dello Stato. Oltretutto è stata la prima volta che un corpo di polizia di Stato ha sottoscritto un protocollo d'intesa con un'associazione di volontariato professionale, ma di volontariato.
Ecco, e aggiungiamo anche per inciso, purtroppo il Corpo Forestale dello Stato non esiste più.
Esatto.
Perché è stato cancellato. Ecco,
esatto, nel 2016, ma siamo riusciti a portare a casa una grande, un'importantissima raccolta dati. e devo dire che quel protocollo d'intesa è stato importantissimo, perché se fino a quel momento viaggiavamo, come Link Italia, viaggiavamo su una 500, col corpo forestale siamo saliti su una Ferrari, certo. Sotto certi punti di vista. È stato investito oltretutto il NIRDA, l'allora NIRDA, quindi il Nucleo Investigativo per i Reati in Danno agli Animali, nel progetto. E siamo riusciti a fare una grossissima raccolta dati nelle carceri italiane, coinvolgendo 684 detenuti, e poi la raccolta su quelli che sono stati i casi Link raccolti fino all'epoca, 1087 casi Link. Quindi i protocolli d'intesa sono ancora oggi molto importanti, perché coinvolgendo le istituzioni, quella autorevolezza che all'epoca non avevamo per definizione.
L'avete acquisita.
La certo. storia italiana è molto diversa da quella americana, ripeto. Ad esempio, le tesi di laurea. Nel 2002 un'impresa titanica sì. fare una tesi di laurea. Oggi io ho paura ad aprire la mail,
perché ti chiedono perché sei subissata di richieste,
certo. esatto, e quindi
questo è merito tuo, certo. Però cioè tu sei la pioniera che ha spianato la strada. Se tutte queste persone ti chiedono di poter fare la tesi di laurea su questi temi, il merito è di Francesca Sorcinelli, e su questo direi che non ci sono dubbi.
Diciamo che abbiamo prodotto tutto quel materiale scientifico che consente oggi di poter scrivere delle tesi di laurea in tutti i contesti, in tutte le discipline di riferimento, nei master universitari. Adesso venerdì sarò appunto correlatore in una tesi di master universitario, e siamo arrivati quasi a 30 siamo a 38 tesi tra tesi di laurea e tesi di master. La storia è diversa, quella italiana, quella americana. Certo. Negli Stati Uniti sono state le avanguardie, sono stati ad esempio i ricercatori nelle università. In Italia sono gli studenti che tramite le tesi di laurea, come dire, e fanno scuola ai professori.
Sì, sì, è il contrario. Vabbè, comunque poi qui sai come la penso io, che sì. gli americani arrivano sempre per primi, vabbè. Però ti fermo
sì, è una storia semplicemente diversa,
sì,
abbiamo
certo.
percorsi diversi.
Certo, certo. Il percorso americano parte, diciamo così, tra virgolette, dall'alto, il percorso sì. italiano parte tra virgolette dal basso. È un movimento di popolo, mentre negli Stati Uniti invece era un movimento di elite, se vogliamo tagliarla con l'accetta. Io ti fermo, Franci, perché adesso c'è il momento ludico, diciamo così, no? Noi di solito mettiamo due canzoni nel corso della nostra intervista, ma con te ne mettiamo una sola, perché siamo più interessati a quello che hai da dire che alla musica, però un po' di musica ce la prendiamo. E la musica oggi l'ha scelta proprio Francesca Sorcinelli, quindi Franci, io ti lascerei annunciare, fingi di essere una DJ e lancia la tua canzone. Su quattrozampifamiglia.it abbiamo Alessandra Sorcinelli, e poi dopo continueremo. Buonanotte, Francesca Sorcinelli. Sì, non ho, sai, perché non ho detto so. Alessandra, non lo so, l'ho chiamata Franci fino a 3 minuti fa. Sono molto stanco. Abbiamo Francesca Sorcinelli, e adesso Franci ci lanci la tua canzone.
La mia canzone è una canzone.
No, Franci, no. Allora facciamo una roba più da DJ, Franci. Allora, cari ascoltatori di Radio Atlanta Milano, è con grande piacere che vi faccio ascoltare questo pezzo potentissimo di una roba da DJ, Franci. Fai la DJ.
Aiuto.
La capisco, ti capisco benissimo.
È più facile in Parlamento, per me, posso dirvelo.
È più facile in Parlamento, certo, perché poi lei è sempre in Parlamento. Cioè. Fai la DJ, tu sei a Radio
Tranquilla lì, ve lo dico.
che è tutto dire, diciamo, no? Che è tutto dire. Vai Franci, facci un lancio anni 70, un lancio anni 70 della canzone, vai.
Carissimi ascoltatori di Radio Atlanta, ora una canzone che fa parte della storia dell'animalismo dell'Italia, ossia Don't Kill the Animals.
Brava! Nina Hagen su Radio Atlanta Milano, libera come la passione, insieme a Francesca Sorcinelli. Era Nina Hagen, Don't Kill the Animals, una canzone iconica dell'animalismo mondiale, e siamo qui con Francesca Sorcinelli in amicizia, ma stiamo parlando di una cosa
importantissima
e molto seria. Siamo qui con Mauro Domnius di Radio Atlanta, Manuela Gigante di MG Editore, che ci sta facendo i soliti meravigliosi filmati, Loredana Verga, la mamma di Quattro Zampe Famiglia,
Roberto Cavallo il conduttore del programma, ideatore, oggi è creativo,
e con Zoe. E Zoe, naturalmente, eccola qua Zoe. Francesca, allora, questa canzone ti piace ti piace musicalmente o ti piace per quello che dice?
Mi piace per quello che dice, ovviamente, ma mi riporta alla mia gioventù. Quindi
non diciamo di che anno è. Quindi no.
Sorvoliamo.
Sorvoliamo sull'anno della canzone di Nina Hagen. E l'abbiamo fatta scegliere a Francesca proprio, certo, perché appunto è come dire una canzone iconica. Io avevo una domanda, Francesca, prima di farti continuare. Questo è un periodo, negli ultimi 2-3 anni ne abbiamo visti di tutti i colori, i gattini scagliati giù dai ponti dell'autostrada, oppure fatti annegare nelle fontane, cani legati a un palo e bruciati, caprette uccise, massacrate a calci e pugni, e mi fermo qui naturalmente. La mia domanda, una domanda alla quale le risposte sono varie, ma vorrei avere il tuo parere, che secondo me è il parere della Cassazione, quindi il parere di Francesca Sorcinelli è la Cassazione su questo tema, così io poi sosterrò la tesi che tu adesso mi dirai. Questa violenza è una violenza nei confronti degli animali non umani che nasce, dai tempi moderni, che nasce dai nostri tempi, oppure era una violenza che c'era già 30 anni fa, 40 anni fa, 60 anni fa, ma che non si vedeva perché non c'erano i social, perché non c'era internet, perché non c'era Facebook, e quindi queste violenze c'erano già, solo che nessuno lo veniva a sapere?
Allora, e ovviamente la violenza su animali esiste da sempre e in tutte queste forme. Penso però che personalmente, perlomeno per quello che riesco anche ad osservare in modo diretto, in quella che è la casistica che vedo anche soltanto semplicemente sul lavoro, il fenomeno si stia aggravando.
Ok, quindi c'è un aumento secondo te,
sì,
di crudeltà?
Secondo me
crudeltà.
Sì.
E perché?
Allora, io parto da un presupposto ben preciso, nel senso che, allora, oggi come oggi, 2025, l'Italia è caratterizzata da progetti imponentissimi rispetto appunto al maltrattamento degli animali, che sono portati avanti da associazioni gigantesche, perché l'Italia comunque è caratterizzata da associazioni animaliste grandissime che coprono tutto il territorio nazionale. Oltretutto ci sono tantissime anche associazioni animaliste anche più piccoline, iper estra impegnate nel contrasto del maltrattamento di animali. Associazioni che hanno degli approcci oggi come oggi estremamente professionali, estremamente tecnici, con progetti veramente egregi, e nonostante tutto il fenomeno della violenza su animali è sempre più in aumento. Come mai?
È la domanda, sì, certo, è la domanda che ti faccio. Quindi comunque tu, allora, pensi che ci sia un aumento della violenza? Che,
assolutamente sì, okay, quindi, soprattutto da parte di minorenni.
Esatto, anche l'età.
Nel senso che io vedo che ci sono nuovi fenomeni che in 20 anni di lavoro sui minori noi stiamo ad esempio trattando da pochi anni, da qualche anno. Vi faccio un esempio, il fenomeno delle baby gang. Con, certo, queste dimensioni io lo sto vedendo da 4-5 anni, certo, non di più. Non che non esistessero le baby gang prima, ma con questa, diciamo così, dimensione e diffusione io lo vedo da pochi anni. Fino a qualche anno fa
Ecco, avete sentito, avete sentito, Francesca, l'inflessione e diffusione che proprio, scusa, ti interrompo, qui viene fuori la tua natura. Di a tutti di dove sei, così capiscono.
Di Modena.
Perché era proprio chiarissimo, sì. No? E diffusione proprio...
si sente un pochettino.
In generale no, però sì, ci sono alcuni momenti in cui chiaramente uno dice questa ragazza è emiliana, non ci sono dubbi, ecco. Scusa, però la diffusione mi ha fatto scattare. Vai Franci, scusa.
No, dicevo, ad esempio, noi stiamo notando da pochi anni, 3-4 anni, che se prima dovevamo trattare la violenza fisica fra pari con ragazzini maschi che se le davano di sana pianta, cioè proprio se le davano e quindi noi dovevamo intervenire in questo senso, e magari le ragazzine invece esprimevano delle condotte violente in modo diverso, quindi non so, più se la giocavano estremamente più sul lato psicologico.
Sullo psicologico,
oggi,
sì.
Come oggi, sì. Noi abbiamo delle ragazzine di 12-13 anni coinvolte in risse.
Che menano.
Dove si picchiano, esatto. E questi sono fenomeni che io fino a qualche anno fa non avevo mai rilevato con una diffusione di questo, cioè così, come dire, imponente. Ovvio che il singolo caso può capitare, ma era l'eccezione che confermava la regola. Adesso si sta ribaltando tutto, quindi ci sono dei nuovi fenomeni e per quanto mi riguarda la violenza è sempre più in aumento. Ma quello che volevo, il ragionamento che volevo dire fare prima era questo: come mai a fronte però di un impegno così imponente, che non si è mai visto così a questi livelli come oggi, perché ripeto, veramente le energie sono ai massimi livelli oggi nel contrastare il maltrattamento e l'uccisione di animali, nonostante tutto il fenomeno sta sempre più diffondendosi.
Perché secondo te?
Io la mia spiegazione ce l'ho, che ce l'ho molto chiara, ed è proprio il fronte di lavoro massimo in questo momento di Linkitalia. Allora, le associazioni animaliste, ipercompetenti, iper sul pezzo, con progetti fantastici, però sono, diciamo così, profili che pensano di occuparsi del fenomeno della violenza su animali quando in realtà per propria competenza stanno trattando, egregiamente, ma stanno trattando gli effetti della violenza su animali. Occuparsi del gatto che ha la zampa spezzata da un minorenne che gli ha tirato un calcio, occuparsi di quel gatto con tutto quello che significa, studi legali, messe in protezione, cure veterinarie,
stalli, eccetera, adozioni, eccetera, eccetera.
Con tutto quello che significa, non significa occuparsi del fenomeno della violenza.
Credo di capire, di occuparsi degli
effetti della violenza.
Sì.
Questo perché
delle conseguenze, sì, non delle cause, insomma.
Esatto, perché l'animalista, giustamente, ma chi si occupa di animali anche con un profilo professionale, che può essere il veterinario, l'etologo, l'educatore cinofilo e l'animalista, eccetera eccetera, per propria competenza si occupa degli effetti della violenza. Sì, quali sono le figure professionali che dovrebbero e devono occuparsi del fenomeno? E finché queste figure professionali non saranno sul pezzo, noi la violenza non la fermeremo sugli animali.
È molto chiaro. E queste, ecco, chi sono gli insegnanti, per esempio?
Chi sono le figure professionali? Sono gli educatori. Professionali, gli assistenti sociali, i neuropsichiatri infantile, gli psichiatri in generale, eccetera eccetera.
Anche gli insegnanti. E i genitori, mi viene da dire, anche, no?
E i genitori, però adesso io ti parlo della parte professionale, cioè nel senso che trattare il fenomeno della violenza su animali e trattare la violenza su animali come atto da prevenire, trattare e contrastare di per sé, non, diciamo così, implica entrare nel merito dei profili dei maltrattatori, dei moventi del maltrattamento e dei contesti in cui avvengono i maltrattamenti. Se non trattiamo i maltrattatori, noi non fermeremo mai la violenza sugli animali e non stiamo trattando il fenomeno della violenza sugli animali, ma chi lo dovrebbe trattare, che sono le figure professionali che dicevo prima,
di cui sopra, sì.
Non ha, è totalmente fuori scala rispetto a questo, non ha minimamente consapevolezza e coscienza di questo, non conosce il fenomeno Link, non conosce, diciamo così, quanto, non è ingaggiato, ecco, su questo.
Sì. E voi, e il vostro lavoro è quello di ingaggiarli sul
esatto.
fenomeno.
Perché da una parte chi si occupa di animali pensa che la questione umana non lo riguardi. Dall'altra sì. parte, chi si occupa di esseri umani pensa che la questione sì, animale certo. non lo riguardi.
C'è uno scollamento.
C'è uno scollamento, sì, esatto. Mentre dovrebbero mettersi tutti insieme, ok? Perché
e creare il link proprio, insomma.
Esatto, certo. Perché ovviamente non so, l'assistente sociale si può occupare della, quindi tutta la parte umana, ma ha bisogno poi di mettersi in rete con l'animalista, perché l'assistente sociale che mi chiama dicendomi guardi, mi ha dato il suo numero un'educatrice professionale che ha partecipato ad un suo corso, stamattina abbiamo fatto una messa in protezione d'urgenza di una signora, di una donna con con un bambino, abbiamo il cane qui in ufficio. Ha bisogno della parte animalista che si occupa sì. dell'effetto della violenza,
certo.
perché l'assistente sociale non può occuparsi poi anche della messa in protezione dell'animale, e già tanto poi che quell'assistente sociale in particolare se l'era portata in ufficio.
Sì, sì, ma ho ben chiara la
che non si parla.
Sì, ho ben chiara la cosa, perché anche a me capita spesso che gli assistenti sociali chiamino appunto per motivi che tu hai appena espresso, e poi c'è l'animale da sistemare da qualche parte, insomma.
Ma esatto. Scusa, posso fare una domanda? È prevalentemente maschile il problema? O si sta allargando? Perché prima, parlando di ragazzi, dicevi che anche le ragazze hanno...
Adesso menano, diciamo.
Sì, però parlavamo sì. di giovani.
No, io penso che cioè, il problema in questo momento è estremamente trasversale. E, adesso ci vorrebbero i dati. Ovvio sì. che i ragazzini, insomma i maschi, sono, come dire, più coinvolti in atti diretti. Di violenze fisiche sugli animali, e magari ci sono le ragazzine intorno che ridono o che
sì.
sostengono ma non operativamente.
Poi c'è anche la ragazzina che tira il calcio al gatto
nella fontana, certo.
si fa filmare e via che andiamo. Per cui comunque, quando si parla di crudeltà nei confronti degli animali da parte di minori, di minorenni, si parla di minorenni maschi e femmine, cioè,
invece nell'ambito
minorenni.
Degli adulti,
nell'ambito degli adulti, idem. Nel senso
okay,
che
okay.
però allora, bisognerebbe entrare poi nel merito dei vari profili, dei vari contesti. Noi dobbiamo anche ricordarci come deve essere interpretato scientificamente il maltrattamento e l'uccisione di animali. Se parliamo di minorenni, il maltrattamento e l'uccisione di animali deve essere interpretato come lo specchio, come l'espressione di una potenziale situazione di abuso o di stato di pregiudizio che lo stesso minore può stare subendo in famiglia o nei contesti ambientali che frequenta. E quando parlo di potenziale intendo in termini statisticamente rilevanti, perché comunque le raccolte dati parlano nell'80% dei casi, nel 90% dei casi. Quindi il minore che maltratta o uccide un animale è un minore che a sua volta sta esprimendo un contesto di disagio più o meno grave, per cui quella condotta deve essere trattata ovviamente da chi? Dai professionisti di riferimento, per cui ci deve essere un ingaggio da parte dei servizi sociali, educatori professionali, neuropsichiatri infantili, perché se si parla di minori ci sono i neuropsichiatri infantili, quelli di riferimento, e bisogna indagare la storia e la vita di quel minore. Ovvio che quella, diciamo, condotta può essere l'espressione di una situazione gravissima che può vivere il minore, quindi abusi fisici, psicologici, sessuali, eccetera, eccetera, ma anche di altri contesti di pregiudizio per i minori, che sono le negligenze da parte di genitori rispetto alla propria presenza, rispetto alla parte educativa, eccetera eccetera, perché un minore abbandonato tra virgolette sotto il profilo educativo da parte di genitori distratti, di genitori che magari sono modelli negativi addirittura,
esatto, magari sono peggio di lui, i genitori
sono contesti, esatto, sono contesti di pregiudizio per i minorenni. Non so se mi sto spiegando.
Sì, no, no, ti sì, sei spiegata benissimo. E io ricordo solo appunto che adesso c'è una serie infinita di citazioni di personaggi famosissimi, di filosofi, di uomini politici storici che sostengono appunto che la violenza sugli animali è il tirocinio della violenza nei confronti degli umani. Poi a me interessano entrambe le cose, ma anche se a uno non interessano gli animali, sappia appunto, come dicevo poc'anzi, che poi quello è il tirocinio di quello che questa persona farà poi nei confronti degli esseri umani, no? E non è un segreto per nessuno che gli eserciti, ma soprattutto i gruppi terroristici, per esempio, per allenare i propri adepti alla violenza, li allenano facendogli compiere dei gesti immondi nei confronti degli animali. Sono degli allenamenti alla violenza che poi dopo verrà esercitata sugli uomini.
Non solo, ma se pensiamo al fenomeno Link, la cartina tornasole estrema del fenomeno Link negli Stati Uniti sono serial killer e spree killer. E quindi perché i serial killer e anche gli spree killer sono comunque soggetti adulti, persone che hanno tutti alle spalle appunto maltrattamenti, uccisioni di animali. Certo. Nell'infanzia e nell'adolescenza o prima di mettere in atto l'escalation, certo, che è appunto poi magari essere lo spree killer. Chi sono gli spree killer? Perché tutti sappiamo che sono i serial killer. Gli spree killer non
ci vergognavamo a chiedertelo, perché ci guardavamo tutti e quattro con sguardo basito. Beh, chi glielo chiede?
Lei lo sa e si tu. Porta avanti e ce lo dice.
Esatto, anticipo. E gli spree killer sono, allora, i serial killer sono coloro che commettono vari omicidi, ma singoli, quindi oggi uccido la prima donna bionda con gli occhi azzurri che mi ricorda mia madre, domani sì, la seconda, dopodomani la terza, finché non mi fermano. Lo spree killer è quel soggetto che tendenzialmente, di solito sono ragazzini, ma non è detto, è chiunque mette in atto questa condotta, per cui in un unico episodio fa una strage, tipo il ragazzino che okay, sveglia una mattina apparentemente senza motivi, poi se si va a scavare nella storia altro che senza motivi, imbraccia un'arma d'assalto, va a scuola e in un unico episodio uccide, non so, 10 compagni di scuola, 4 insegnanti e 3 bidelli.
Certo, o Breivik in Norvegia, o gli assalti, esatto, al campus americani, o anche, mi viene da dire, il ragazzino che ha massacrato la famiglia a Paderno Dugnano l'anno scorso, insomma, no?
Esatto, allora noi dobbiamo stare molto attenti. Io sto lanciando da anni e anni un allarme importante su questo, perché in Italia noi non sappiamo chi sono gli spree killer molto bene, non lo sappiamo perché il fenomeno allo stato attuale non ci coinvolge, fra virgolette. Ma noi siamo a gravissimo rischio in questo momento di diventare come gli Stati Uniti. Perché? Perché, diciamo così, due sono gli elementi che consentono la messa in atto di una condotta antisociale. Una è la possibilità materiale di agire quella condotta, due è la percezione dei rischi e dei vantaggi. Allora, oggi, e come sempre mi assumo la responsabilità di quello che sto per dire, ma ormai l'ho detto a tutti i livelli, l'ho detto anche in commissione infanzia, adolescenza, l'ho detto dappertutto, lo sto dicendo, e, oggi, l'unico freno inibitore rispetto agli spree killer, a questo fenomeno, è la non possibilità materiale
di acquistare armi,
perché noi oggi come oggi abbiamo dei minorenni che sono già tremendamente impostati in questo modo, ma è difficile che un dodicenne, o quasi impossibile che un dodicenne, un tredicenne, un quattordicenne abbia accesso ad un'arma d'assalto,
a un'arma d'assalto, certo,
come negli Stati Uniti
si comprano, certo, si comprano al supermercato. All'inizio del tuo discorso era proprio quello che ti volevo dire, cioè, se non credevi che questa differenza per il momento fortunatamente che abbiamo nei confronti degli Stati Uniti sia proprio la maggior difficoltà a procurarsi un fucile d'assalto, insomma.
Esatto, però attenzione, perché invece l'utilizzo delle armi bianche in questo momento, soprattutto da parte di minori, è esponenziale.
Certo. Tutti hanno il coltello in tasca, sì. Tutti hanno il coltello in testa.
Quindi accoltellamenti, eccetera, eccetera. Ovvio che quello che posso combinare con un coltello, cioè la portata delle conseguenze di un'arma come un coltello, è molto diversa dalla portata delle conseguenze di un'arma
d'assalto. Di un fucile da guerra, certo.
Esatto, è molto diversa. Ma attenzione, quindi in Italia in questo momento, lo dico e lo ribadisco, noi non conosciamo il fenomeno degli spree killer solo perché in questo momento c'è un unico freno molto sottile e molto a rischio in questo momento, che è la non possibilità materiale di accesso. Ma abbiamo minorenni invece che già hanno una possibilità totale di accesso agli animali. Perché? Certo. Perché in Italia ci sono 62 milioni di pet, perché in Italia gli animali li trovi ovunque, certo. Se non ce l'hai tu, ce l'ha la nonna, ce l'ha la zia, ce l'ha la vicina, c'è il gatto di quartiere, c'è il cane di quartiere, c'è la lucertola, c'è l'uccellino, c'è la tartaruga al parco. Allora, rispetto al link, la possibilità materiale è totale, vuol dire che è totale e assoluta la possibilità di fare un tirocinio, certo. Per cui la bomba sugli spree killer, io non so se mi sto spiegando,
benissimo.
Che stiamo ignorando a tutti i livelli e rispetto a cui quindi non c'è neanche, non essendoci la percezione del problema, non c'è neanche una preparazione a evitarlo o a
prevenirlo. Questo pezzo finale lo dedichiamo a Cruciani e a quelli che come lui invece dicono che vorrebbero le armi in libera vendita ovunque, no? Ecco, ma insomma, per parlare, insomma, non facendo nomi di coloro che invece sostengono che bisognerebbe armarsi tutti. Va bene, Francesca, noi abbiamo terminato. Anche io, e quindi ti strapperei la promessa di tornare poi prossimamente per fare un'altra puntata, la puntata 2 della tua intervista, visto che abbiamo ancora tante domande da farti e che interromperti è impossibile, sia perché sei particolarmente faconda e sia perché, perché dici delle cose che sono talmente interessanti che facciamo fatica a interromperti. Possiamo strapparti la promessa di un'altra puntata?
Quando volete.
E magari se tu fossi a Milano anche, magari averti qua di persona negli studi, ma poi questo non me lo promettere, questo lo vediamo. Ma possiamo fare una seconda puntata con te allora?
Assolutamente sì.
Benissimo, Francesca Sorcinelli, presidente di Link Italia, abbiamo avuto una puntata particolarmente seria quest'oggi, ma direi che il tema è assolutamente molto serio e interessa tutti, ma proprio tutti, chi ha animali, chi non li ha, tutti, è un problema che interessa l'intera nostra società. Io, Franci, ti ringrazio infinitamente di vero cuore per essere stata con noi, spero che tu non ti sia annoiata a parlare ai nostri ascoltatori. Ti ritroveremo con questa intervista su tutti i social, su tutti i siti, su quattrozampefamiglia.it eccetera, e grazie Franci, sono stato onorato di averti qui intervistata da noi, grazie
a voi per l'opportunità,
grazie infinite.
C'è una cosa che vuoi dire, Franci, una roba di 30 secondi che vuoi dire?
No, io vi ringrazio per l'opportunità e quando volete ci sono.
Grazie mille, e noi vorremo.
Già lo sappiamo che vorremmo.
Mi veniva voglia di fare lanciare a lei la sigla, però ne l'ho già fatto una volta, questo scherzaccio non glielo faccio più. Allora, grazie mille Francesca Sorcinelli, persona di levatura altissima, persona di enorme spessore, animalista della primissima ora e però persona che si occupa di tutti i deboli. umani e non umani, presidente di Link Italia. Grazie a Mauro, devo correre, il Dominus di Radio Atlanta. Grazie a Manuela Gigante di MG Editore per il suo consueto diciamo
supporto
visivo. Grazie a Loredana Verga, la mamma di Quattro Zampe Famiglia.it, che vi invito ad andare a consultare. Andate su Google e scrivete Quattro Zampe Famiglia.it.
Grazie a Roberto Cavallo, conduttore, ideatore, creatore di questo programma.
Sai come si chiama? Sai qual è la moglie le mogli dei conduttori? Sai come si chiamano?
Conduttrici?
No, condumucche.
Oh.
Va bene. Una nota di leggerezza, perché è stata una puntata molto seria e quindi lasciate.
Non ce la dimenticheremo mai.
E le mogli dei sommozzatori?
Non lo voglio sapere.
I sommozzatori.
Sommozzamucche.
Ecco, va bene. E allora abbiamo chiuso. A martedì prossimo su Radio Atlanta tra le 15 e le 16. Ciao. Strolling through the crowd like Pete DeLauro.